Buonasera, cari ascoltatori, benvenuti al talk di Visione TV. Questa sera mi vedrete in una veste inedita che è quella di conduttore del talk. Francesco è impossibilitato e mi ha mollato a me la patata bollente. Abbiamo organizzato questa trasmissione nella quale appunto parleremo di censura, il caso Oscurati che ha cominciato a piangere da tutte le parti dicendo che è stato censurato, che gli è stato posto un bersaglio dietro la schiena, gli ha fatto eco Saviano che è solidale con lui, ha detto queste cose sono pericolosissime perché poi si rischia appunto di mettere un bersaglio dietro la schiena degli intellettuali. Ma noi in generale vogliamo parlare proprio di censura e del fatto che il potere dai tempi di Hammurabi in poi utilizza lo strumento della censura, lo utilizza la destra o cosiddetta tale, la sinistra o cosiddetta tale o il centro, chiunque ha il potere utilizza la censura e non gli piace che poi la censura la utilizzino gli altri e non appena gli altri in qualche modo tentano di limitare le loro possibilità, subito si grida al fascismo, si grida al regime. Noi qui abbiamo cercato un attimo di fare il punto sulla situazione della censura in Italia. Ne parliamo con Andrea Zoc, Berenice Galli e Pino Cabras, ospiti che penso che da queste parti non hanno bisogno di presentazioni. Io direi di partire subito con il servizio di Lilli Goriup e di poi iniziare la nostra discussione.
Caso Oscurati. Le polemiche sono iniziate sabato 20 aprile con un post su Instagram di Serena Bortone, conduttrice del programma che sarà in onda su Rai 3. Nella puntata di questa sera era previsto un monologo di Antonio Oscurati sul 25 aprile, ha scritto la conduttrice. Ho appreso ieri sera con sgomento e per puro caso che il contratto di Oscurati era stato annullato. Non sono riuscita a ottenere spiegazioni plausibili. Da allora è un susseguirsi di accuse di censura nei confronti della RAI e del governo da parte dello stesso sottobosco di antifascisti da salotto che si è voltato dall'altra parte quando, in presenza di un regime autoritario sostanziale, sono state condotte discriminazioni sistematiche ai danni di chi non aveva il Green Pass, il cosiddetto vaccino Covid, o non aveva fatto pubblica professione di fede zelenskiana. Il problema sarebbe stato che il monologo di Oscurati accusa Giorgia Meloni di non aver mai ripudiato nel suo insieme l'esperienza fascista. Nella stessa giornata la RAI è uscita ufficialmente per voce del direttore approfondimento Paolo Corsini, dichiarando: «Nessuna censura. È opportuno non confondere gli aspetti editoriali con quelli di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso accertamenti a causa di una cifra più elevata di quella prevista e altri aspetti promozionali da chiarire connessi al rapporto tra lo scrittore ed editori concorrenti». Un riferimento quest'ultimo a un film tratto dal libro di Oscurati su Mussolini che sarebbe in uscita su Sky. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inoltre, per smarcarsi dalle accuse di censura, ha pubblicato integralmente sui propri profili social il testo del monologo di Oscurati. Il Corriere della Sera, che ha le sue fonti interne, si è dedicato alle ricostruzioni parallele. Da un lato, secondo la radiotelevisione pubblica, a fronte dei 1.800 euro richiesti dallo scrittore per un monologo di un minuto e mezzo, la RAI ne avrebbe offerti 1.500 e Oscurati avrebbe rifiutato. Dall'altro lato, l'entourage dello scrittore nega che sia andata così. La trattativa si sarebbe chiusa sui 1.500 euro, per poi essere inspiegabilmente annullata poche ore prima della trasmissione. Il Corriere fa anche notare che siamo in par condicio, nonché a un mese dal rinnovo del CDA RAI. Quindi, se la politica c'entra, sembra più una politique politicienne che una legata a questioni di fondo. Come che siano andate le cose, vale la pena di ricordare chi è lo scrittore che oggi parla di un'aggressione diffamatoria ai propri danni per quanto riguarda le voci sul compenso e si dice vittima di censura, sostenendo che il suo pensiero su fascismo e post-fascismo doveva essere silenziato. A luglio 2022, Scurati scrisse una lettera pubblica a Mario Draghi, pregandolo di restare alla guida dell'Italia. Esimio presidente Draghi, quando ha accettato di presiedere il Consiglio dei Ministri, per lei è cominciata la fase discendente della sua parabola, scriveva all'epoca Scurati. Dall'empireo della più importante istituzione monetaria europea ha accettato di battersi nelle fosse della politica politicante a capo di un governo di unità nazionale. Invitarla a rinnovare la sua disponibilità a governare significa anche chiederle di rinunciare a una quota del suo amor proprio. Eppure, sicuro di interpretare il sentire di moltissimi italiani, è proprio questo che le chiedo di fare.
Andrea, partiamo proprio dalla lettera di Scurati a Draghi, no? Tu all'epoca facesti un post spassosissimo, per certi versi, veramente diciamo preoccupante sotto altri aspetti, perché insomma avevi perfettamente individuato quale poi invece è la vera essenza di ciò che potremmo definire totalitarismo, cioè quando gli intellettuali di loro sponte si appiattiscono completamente nelle posizioni del potere e si dedicano, no, insomma, a quelle lodi sperticate che, come hai te giustamente detto, avrebbero fatto impallidire Diocleziano, insomma, ma che sicuramente avrà fatto impallidire e rabbrividire anche lo stesso Draghi, insomma. Cosa ne pensi?
Ma guarda Giorgio, la prima cosa che devo dire è che mi ero persino dimenticato di Scurati, nel senso che non l'avevo proprio dopo il post, in realtà avevo dimenticato il nome completamente. Mi si è rinnovellato in questi giorni perché appunto all'insegna della censura più fallimentare della storia, perché bisogna dire le cose come stanno. Averne di una destra censoria così, se io sarei felicissimo di essere censurato in questo modo, perché praticamente anche su Marte oggi conoscono l'imperdibile monologo di Scurati, che peraltro ha questo stile particolarmente gustoso, per cui diciamo che sembra, nelle sue forme più sobrie, sembra l'istituto Luce sotto adrenalina, sotto anfetamine, non so, è una roba veramente che imbarazza chi lo legge e figuriamoci, cioè non vorrei mai essere incensato da Scurati, lo prego se dovesse avere un giorno, come dire, questa tentazione. Di astenersi, mandarmi un bigliettino privato, una cosa del genere. Comunque, sì, la questione di fondo naturalmente è la reale questione è che il controllo dell'opinione pubblica e le forme censorie e paracensorie manipolative che conosciamo, che tu conosci meglio di chiunque altro, sono naturalmente l'essenza della gestione del potere nelle odierne liberal democrazie. La destra mostra di essere arretrata e incapace anche in questo, diciamo. Il vero problema è che la destra, rispetto, diciamo, alla sinistra, non si è ancora perfezionata in queste tecniche che invece sono state portate avanti con straordinario successo negli anni scorsi dalla sinistra. La capacità di occupare le posizioni chiave e di, in questo senso, utilizzare diciamo così, spesso le censure. Spesso le autocensure come una chiave di imposizione di un'ideologia o una forma di pensiero è stata una chiave vittoriosa per diciamo l'area, chiamiamola in senso ampio, del centro-sinistra per molto tempo e a tutt'oggi mostrano di avere una marcia in più da questo punto di vista, ecco.
Pino, tu fai parte di una forza politica, no? Democrazia Sovrana e Popolare, e in queste circostanze io quello che ci leggo è una sorta di ricompattamento, no, dei due schieramenti e, come sempre, di ridurre tutto l'agone politico solo a due mondi, no? Uno della cosiddetta destra, certificata fascista e una della cosiddetta sinistra certificata antifascista. Quindi poi alla fine la polemica è perfettamente funzionale al mantenimento di questa struttura binaria, perché poi al di fuori di questo scompare tutto il resto e tutti e due gli schieramenti, o meglio gli elettori dei due schieramenti, si sentono in qualche modo confortati e diciamo rinsaldati nelle loro idee preconcette. Tu che cosa mi dici in tal senso?
Sì, entrambi gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra dimostrano ogni giorno di non avere una grande preoccupazione, ad esempio, per il fatto che vota poca gente e che vota anche sempre meno gente. Per loro è importante avere quel blocco di elettori abbastanza fedeli che li seguono e per gli altri si creano le condizioni per non essere competitivi alle elezioni. Ad esempio, la scelta su cui noi adesso siamo in difficoltà, che è quella della raccolta delle firme. Se uno guarda bene a questa cosa, è di una difficoltà estrema. Ad esempio, in Russia, i due candidati che sono stati esclusi dalle elezioni sono stati esclusi perché non sono riusciti a raccogliere 200.000 firme, che sulla proporzione della popolazione russa significa una firma ogni 700 elettori. Beh, la proporzione in Val d'Aosta per raccogliere le firme è 1 ogni 80 e addirittura all'inizio, prima che si facesse un emendamento, è 1 ogni 40. Quindi siamo di fronte a delle scelte molto, molto chiare di esclusione di mondi che possono disturbare i manovratori. E questo si sostanzia in tutte le direzioni, lo vediamo con le scelte dell'accesso televisivo che è totalmente sproporzionato in sfavore di chi sia un outsider e perciò scelgono magari degli outsider che vogliono loro. Oppure la pressione che c'è in tutti i social media che va a impedire una libera espressione di persone che potrebbero avere una tribuna molto più vasta. Questo perché quelle che erano nate come apparenti piattaforme sono diventate in realtà degli editori, cioè dei soggetti che decidono una linea politica. Quindi siamo sempre più soggetti a una censura di fatto molto microamministrata, perché avviene con tutti gli strumenti digitali, e ci sono questi elementi di distrazione che sono i casi oscurati. Che sono riportati al vecchio schema fascismo-antifascismo legato a un fascismo che non esiste più, cioè quello morto e sepolto nel 1945. E quindi devono rialimentare un pericolo estremo che ignora invece tutte le forme del totalitarismo che si sono rivestite di abiti moderni, di partiti che magari hanno tutto un coté antifascista e che in realtà praticano di fatto una repressione soft, quello che si vuole, ma potenzialmente molto più pesante nei confronti delle idee dissenzienti. Questo sistema si sta perfezionando e quello che imputo al caso Scurati è veramente che sia un'arma di distrazione formidabile, l'ennesima che viene utilizzata per fare questo tipo di contrapposizione, con un antifascismo attuale che è la caricatura del vecchio antifascismo, contrapposto a un mondo che semplicemente non vuole fare dei conti storici con il periodo passato. In realtà si somigliano tantissimo.
Berenice, tu tra le tante cose di cui ti sei occupata, tu ti sei occupata del caso Assange, no? Cioè, sei una delle persone, penso, che in Italia abbia più di tutti e in tempi non sospetti gestito, studiato il caso Assange. Sei andata diverse volte a Londra a seguire di persona il processo. Hai un rapporto di amicizia con il papà di Assange, John Shipton, che hai intervistato più volte e col quale hai un rapporto colloquiale, perché poi la censura comporta anche la cessione degli spazi, perché tutti gli spazi nel quale possono uscire le notizie sono spazi in mano e gestiti da qualcuno, e se qualcuno non offre quegli spazi, di fatto poi i fatti non esistono perché non arrivano al grande pubblico. No, noi abbiamo visto Navalny, il caso Navalny occupare tutti i giornali. Adesso addirittura Time ha detto che la moglie di Navalny è una delle 100 persone più influenti del pianeta, in quanto moglie di Navalny, perché non ha altro merito. nella vita che essere quello della moglie di Navalny, Assange, no, di fatto non esiste più, nonostante tutti i giornali del pianeta, tutti i giornalisti del pianeta abbiano ripreso i suoi scoop, l'abbiano approfonditi, l'abbiano pubblicati nei loro giornali. Cioè, se non è censura questa, se non è rimozione questa, io non so cos'è censura. E Assange è uno che un bersaglio dietro la schiena ce l'ha bello grosso, insomma. Curati non me ne abbia, insomma, ma veramente non è degno neanche di pulirgli le unghie dei piedi a uno come Assange, eppure sta lì a fare il piagnisteo, quando poi invece, ecco, cioè persone, ci sono dei giganti che sono chiusi in carcere per tappargli la bocca sostanzialmente.
No, la cosa ovviamente grave appunto è che di Assange prima si parlava moltissimo, perché gli scoop erano utili anche all'Occidente, quindi in realtà quando è iniziata la persecuzione ai suoi danni lui era già famosissimo, aveva vinto moltissimi premi, è uno dei giornalisti più premiati al mondo, quindi questo fa parte anche proprio insomma, dell'assurdità di questa situazione. Io posso raccontare dei piccoli aneddoti, magari non so se posso far nome, ma ad esempio la prima intervista che feci al padre di Assange fu pubblicata da Giulietto Chiesa su Pandora TV, ma la trascrizione fu pubblicata da un giornale del mainstream, ma che aveva due co-direttori, quello che l'avrebbe impedito non c'era. Quindi praticamente era stata pubblicata sul sito online, ma la mattina dopo sul cartaceo fu fatto un contrarticolo, parlando di Assange ovviamente come persona dubbia, insomma con tutti quei i soliti retroscena, insomma dello spionaggio, di aver messo in pericolo il segreto di Stato americano, eccetera. Quindi questa per raccontarne una. Poi posso raccontarne un'altra di un politico molto famoso, di cui non faccio il nome, che ho fermato per strada a Roma per chiedergli appunto cosa pensasse della situazione di Assange. E lui con la mano proprio sul petto: è una situazione terribile, incredibile che sia in questa situazione. Ma quando dissi, ma lei ha detto qualcosa pubblicamente, e lui capì che non era una passante, ma che volevo indagare un pochino di più, iniziò a allontanarsi e se ne andò. Quindi per dire, e questo ti parlo del 2019, quindi quando appunto Julian era stato incarcerato, quindi eravamo già a una situazione grave, era quello il momento di parlare. Dal 2019 in poi c'è stato un silenzio incredibile. Anche ora Pino ha fatto questa ottima interrogazione in Parlamento, eccetera. Inizialmente c'erano state delle timide cose prima, ma erano state tutte comunque senza un seguito. E quindi ecco, anche a volte spiegarlo a John Shipton, la situazione italiana per me è molto, molto difficile. Perché non so se evidentemente all'estero non è così netta la divisione tra il mainstream e il media indipendente, perlomeno da un punto di vista politico. Io non sono riuscita, ecco, a spiegare che nel mainstream italiano c'è un blocco totale. Loro hanno ancora un'idea dell'Italia che invece insomma le cose sono migliori che in Australia o che in Inghilterra. Questa è una cosa molto strana con cui mi sono trovata a avere a che fare.
Ma quello che tu dici è talmente vero che se tu leggi un giornale israeliano, Haaretz, cioè loro si possono permettere di dire che Israele non ha più la legittimità morale di esistere. Se un giornalista lo dicesse in Italia verrebbe automaticamente evaporato. E negli Stati Uniti sono stati approvati i pacchetti di aiuti all'Ucraina e subito Repubblica ha detto adesso inizia la svolta. No, come se questi soldi possano cambiare proprio gli esiti di tutta la guerra. Poi va a leggere il Wall Street Journal e scrive che sostanzialmente con quei soldi non cambia nulla. Cioè i giornalisti e i giornali stranieri fanno propaganda al pari di tutto, no? Però non hanno questa tendenza a scadere nel ridicolo e a scadere proprio nella propaganda spiccia, cosa che hanno i giornali italiani, no? E a proposito di giornali italiani, io manderei il prossimo servizio di Lilli Goriup che parla proprio di questo.
Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha mandato al macero 100.000 copie dell'inserto Affari e Finanza per un articolo sui rapporti industriali tra Italia e Francia, sgradito all'editore. L'episodio, che ha portato alla sfiducia di Molinari da parte della redazione di Repubblica a seguito della denuncia del Fatto Quotidiano, è solo uno dei più recenti tra i casi di censura cui l'opinione pubblica si sta progressivamente assuefacendo. Lo stesso Molinari, durante l'ultimo Festival di Sanremo, bloccò l'uscita di un'intervista al cantante Gali poiché invocava la pace a Gaza senza fare riferimenti critici ad Hamas. Le proiezioni del film Il Testimone, portate avanti dal basso in tutta Italia, raccontando la guerra in Ucraina dal punto di vista di un autore russo, sono regolarmente accompagnate da proteste che ne invocano la censura. A Rovereto tali proteste censorie hanno avuto successo. Nelle scorse settimane, infatti, con un atto amministrativo è stata ritirata l'autorizzazione precedentemente concessa alla proiezione della pellicola in una sala pubblica, con la motivazione di voler impedire possibili disordini. Idem per i concerti di Valentina Lisitsa, pianista nata a Kiev con radici russe, ucraine e polacche, colpevole, si fa per dire, di aver suonato a Mariupol il 9 maggio 2022 e commemorato i morti della strage alla casa del sindacato di Odessa avvenuta nel 2014. A Lerici, l'anno scorso, l'esibizione dell'artista è stata annullata dagli organizzatori per mettere a tacere le polemiche. Con modalità simili negli anni è stato censurato anche Invisibili, il documentario di Paolo Cassina che raccoglie le testimonianze dei danneggiati dal cosiddetto vaccino Covid. Se si allarga lo sguardo oltre i confini nazionali, dal 2022 innumerevoli sono stati poi stop ed emarginazioni di stampo russofobo, di cui emblema fu l'esclusione di tennisti dal torneo di Wimbledon per il solo fatto di essere di nazionalità russa o bielorussa. E l'elenco potrebbe continuare.
Andrea, quanto conta l'opinione pubblica nel mondo di oggi? Perché tutto questo sostanzialmente viene messo in campo per separare l'opinione pubblica dai fatti, no? Per creare questa realtà parallela, questo mondo parallelo, questa bolla, no? Di immagine di mondo nella quale le persone devono essere tenute, no? Ben al sicuro e ben protette da quelle che poi invece sono le verità scomode. Ma oggi, nelle moderne democrazie, ha ancora un ruolo l'opinione pubblica oppure diciamo, oramai è tutto saldamente in mano al potere che va avanti con il pilota automatico.
Certo, no, in realtà questa è la questione fondamentale, perché tutto dipende dal ossimoro rappresentato dalla nozione di liberal democrazia, che è l'ossimoro in cui viviamo. La democrazia è un sistema in cui la legittimazione del potere deve avvenire per definizione sulla base della volontà popolare. Il modello liberale attribuisce sistematicamente e dalle sue origini il potere sulla base del censo. Il censo legittima il potere. In tutto l'Ottocento, quando ci si racconta, come dire, l'ascesa della borghesia, in tutto l'Ottocento i liberali lavoravano contro il suffragio universale, lavoravano a favore dell'attribuzione di voto per censo. O per possesso di una proprietà terriera, o per possesso di una certa quantità di reddito annuale, o per possesso di alcune qualifiche di titoli di studio a cui si poteva accedere soltanto avendo un reddito sufficiente. Quindi questo è, come dire, il dato di fondo. Questa situazione dopo la seconda guerra mondiale si è annacquata. Noi abbiamo imparato a ripetere a pappagallo che le democrazie e le liberal democrazie sono la medesima cosa. E di fatto, ad un certo punto, quando ha cominciato a scricchiolare, diciamo, l'impianto, sostanzialmente a partire dalla metà degli anni 70, l'impianto, diciamo, di economia mista simile socialdemocratico, e quindi a reintrodursi un impianto di carattere liberale in senso stretto, ci siamo trovati di fronte a un progressivo emergere di contraddizioni fondamentali. Oggi siamo in una situazione in cui queste contraddizioni sono conclamate. L'opinione pubblica rimane determinante perché, per quanto episodicamente e per quanto in maniera infinitamente condizionata, le elezioni devono tenersi. E il fatto che si tengano elezioni, che è l'unica cosa qui, è l'unica cosa che è rimasta, è il guscio quasi vuoto della democrazia nella forma dell'appuntamento elettorale ogni tot anni. Questo guscio, che viene mantenuto in vita per poter dire che siamo ancora democrazie, okay? Ricordo che si votava in tutti i regimi che noi diciamo dittatoriali del mondo, sempre ci sono sempre state votazioni, incluso il regime fascista. Il problema è chi va a votare, sotto quali condizioni, chi può votare. Perché questo, come dire, questo fa tutta la differenza. Comunque sia, il problema è che devono mantenere uno strettissimo controllo intorno, per potersi rimanere asserragliati, diciamo, nelle stanze del potere, un fortissimo controllo intorno all'opinione pubblica. E questo lo si fa in tutte le forme canoniche, lo si fa con l'istruzione, lo si fa con i finanziamenti mirati alla ricerca, a determinati settori dell'accademia, e lo si fa naturalmente tramite i giornali, tramite l'apparato mediatico in senso primario. Questa è la battaglia primaria nelle liberal democrazie, quella che gli consente di dire: ecco, vedete, noi non usiamo i manganelli. Usano anche i manganelli, però diciamo noi raramente usiamo i manganelli, o comunque quando i manganelli ci sono, di solito non c'è una telecamera, e questo, con questo è risolto anche il problema del manganello.
Pino, la novità introdotta dalla pandemia è stata la criminalizzazione del dissenso, no? Lì è nata questa figura del Novax, che è questo insaccato che contiene tutte le peggiori nefandezze dell'essere umano, quindi persone di varie estrazioni sociali, di varia cultura, di varie professioni, no? Dai professori agli accademici, ai professionisti, agli impiegati, ai pensionati, ce n'erano tanti che avevano opinioni diverse, sono stati tutti racchiusi in questo insaccato, no? E sono stati tutti categorizzati come persone incolte, brutali, rozze, barbare, incivili e quant'altro, e sono state criminalizzate anche il presidente Mattarella, anche il Papa, sono tutti espressi contro loro, hanno sparato a zero contro di loro e la loro opinione è stata completamente espunta dal dibattito pubblico. Da allora in poi, chiunque la pensi diversamente viene chiuso in un insaccato analogo, no? Quindi vedi i putiniani, vedi i negazionisti del clima, coloro che ce l'hanno con il genocidio in Palestina diventano automaticamente antisemiti, no? Si chiudono dentro un insaccato e perdono completamente la possibilità di parola, di essere considerati come esseri umani, vengono considerati come nemici interni. No, a prescindere. Come la vedi tu questa questione?
Allora, io immagino che fra pochi giorni Roberto Speranza sarà a qualche manifestazione sul 25 aprile e dirà delle cose emozionanti e molto significative sulla vittoria della libertà sul totalitarismo. E sarà seguito da molte persone che si sentiranno rassicurate in questa rappresentazione e che diranno: ecco, i fascisti sono gli altri, non certo noi. E però invece mi viene da riflettere proprio sulle continuità storiche che vanno al di là anche delle vicende contingenti. La sconfitta del fascismo, di una classe dirigente che è stata sostituita da un'altra che le si è contrapposta e che ha conservato una memoria contro di essa, ma alla fine contano certe strutture mentali popolari che hanno una ragione anche materiale, cioè esiste una specie di piccola borghesia che vuole essere rassicurata, che vuole trovare protezione dentro lo Stato e che viene aizzata contro dei nemici per creare un clima di consenso intorno al potere. E al di là di valori professati ufficialmente con autorassicurazioni da parte di molti esponenti di questo ceto diffuso popolare che conosciamo, c'è invece il ripetersi di un meccanismo proprio conformista, estremamente conformista, che alla fine vuole una violenza, seppure la violenza dello Stato e non quella degli squadristi, però è una violenza d'ordine, se vogliamo, è già di un fascismo in una fase più matura, che deve essere indirizzata contro gli altri. Alla fine mi viene in mente una definizione che aveva dato del fascismo Indro Montanelli. Gli era stato chiesto cosa ne pensasse di quella esperienza storica in cui lui è stato anche, aveva aderito a suo tempo. Lui ha detto: il fascismo sì, ha questo lato totalitario che è l'elemento dell'accentramento del potere, ma è stato anche una sorta di distribuzione del potere e la distribuzione contemporanea della possibilità di abusare di quel potere. Questo è avvenuto anche con la vicenda della pandemia, cioè molte persone sono state investite di un'autorità che era anche l'autorità dell'abuso. Avrebbero potuto scegliere di ribellarsi o di andare contro, invece era favorito in ogni modo, con ogni indirizzo e poi anche con questo apparato mediatico tutto orientato in quella direzione, per portare ad abusare di quello strumento, a diventare in effetti portatore di una specie di sadismo di massa nei confronti delle minoranze. Una volta aizzate le persone nel minuto d'odio, come nel romanzo 1984 di Orwell, questo meccanismo può ritornare in mille forme. È l'infrastruttura che è stata creata per aggirare in via amministrativa dei diritti garantiti dalla Costituzione, delle libertà garantite dalla Costituzione, può attivarsi di fronte a qualsiasi altra emergenza. Alla fine la sovranità, come diceva Carl Schmitt, risiede nel potere di dichiarare lo stato di eccezione. Chi può dichiarare lo stato di eccezione è il vero sovrano. E questo sistema vuole abusare fino in fondo di questa facoltà, che verrà potenziata anche nei prossimi anni con nuovi strumenti tecnologici. Quindi per tutti coloro che amano la libertà, al di là delle definizioni storiche sul totalitarismo, si pone una sfida totalmente nuova, drammatica, che richiede una nuova consapevolezza della sfida.
No, durante il servizio di Lilli Gorjup si sono accennate a due questioni. Uno è il documentario di Paolo Cassina, che è un caro amico che conosco e sono perfettamente al corrente della fatica che ha fatto per portare il suo documentario dei cinema. Di fatto poi nel mainstream non se ne è parlato minimamente, nonostante sia stato un caso, perché ovunque sia andato e ovunque sia riuscito ad essere proiettato c'era la fila fuori dai cinema, cioè i cinema che oggi sono vuoti, quando c'erano le proiezioni dei documentari di Paolo, le sale erano stracolme e c'era la fila all'esterno. Anche con il nuovo documentario non è andato tutto bene, è successa la stessa cosa, tutte le proiezioni sono sold out, ma nel mainstream o comunque in altri ambienti questi documentari non esistono, seppur siano veramente uno spaccato epocale, cioè proprio quello che deve fare un documentarista, un addetto ai lavori, cioè fotografare un aspetto della realtà, cristallizzarlo e trasmetterlo ai posteri. Io personalmente adoro Berenice perché è una che parla poco e fa tanto, cioè che non è che la vedi lì in televisione a dire io ho fatto, è una che fa e poi dopo alla fine porta a casa i risultati senza stare lì a sbandierarli troppo, no? Quindi dopo il caso Assange, Berenice si è occupata anche del caso degli artisti russi censurati e la Lisizza è tornata in Italia proprio grazie al lavoro di Berenice, che io lo conosco perché stavo, in qualche modo sono stato messo al corrente da lei di tutto il lavoro fatto dietro le quinte, ma penso che anche molti ascoltatori di Visione TV non abbiano idea di che cosa è significato, no, questo lavoro carbonaro per portare la Lisizza in Italia. Insomma, dici qualcosa di quello che hai dovuto fare e non fare per portare questa grande artista in Italia.
Allora, l'idea di riportare Valentina Lisizza in Italia, appunto, abbiamo avuto insomma la collaborazione di BioBlu, che ci ha permesso di farne un concerto televisivo e di, insomma, abbiamo collaborato con Pangea Grandangolo e BioBlu per riuscire a fare questo evento. In seguito alla censura che lei ha avuto al teatro La Fenice di Venezia, che è stata una cosa eclatante, non la prima tra questo tipo di cose, perché ricordo appunto che c'era stato anche Gergiev, credo si pronunci, il direttore d'orchestra alla Scala, che non aveva firmato, perché ecco, ora poi ritorno sul raccontare come è andata l'organizzazione e la non organizzazione del concerto a Risizza, ma ci tengo a dire subito che al di là della censura in sé, ci sono anche delle modalità veramente di attacco alla dignità della persona, perché ad esempio Valentina Risizza, ma anche questo direttore Gergiev, non è che semplicemente gli è stato cancellato il concerto, allora è stato chiesto di scrivere una lettera dove dichiarassero di essere contro Putin, antiputiniani. Cioè, questa è una cosa forse un po' nuova. Quando ho intervistato la Valentina Risizza e mi ha detto che le prime censure in realtà gliel'ha fatte il Canada, e appunto le chiedevano, dice, tu puoi suonare se dichiari questo e quell'altro.
La biura galileiana, insomma, in sostanza.
Una cosa incredibile. E lei, tra l'altro, faccio una premessa. Cioè, questa è una che è cresciuta negli Stati Uniti, con anche in parte una formazione di mentalità americana, era venuta via dall'Unione Sovietica molto presto, appunto ha origine un po' ucraina, un po' polacca, insomma è un mix, e lei è cresciuta nella musica, proprio di politica non si era minimamente occupata. Ma quando le hanno detto in questo modo, lei ha risposto, scusate, ma quando gli Stati Uniti sono andati a bombardare l'Iraq, ma qualcuno ha chiesto agli artisti americani di firmare una qualunque… Cioè, lei ha subito reagito un po' con un… Poi piano piano ha iniziato a capire che c'era una strategia di menzogne anche dietro a tutto quello che veniva detto. E lei perché è stata attaccata? Non, sì, ha suonato addirittura a Mariupol, c'è scritto anche su Repubblica, addirittura ha suonato a Mariupol… Ma in realtà perché successe questo? Che inizialmente, quando è iniziata l'operazione speciale, lei, che parla ucraino, parla russo, vedeva tutte queste informazioni che non venivano tradotte nei media, e quindi lei semplicemente si era messa a prendere dei post, utilizzava Facebook, credo, dei post di blogger, di persone che erano sul posto, e le traduceva letteralmente, e quindi lei per questo è stata attaccata, perché le hanno messo, cioè quello che scriveva lei era un virgolettato, lei faceva un sostegno al giornalismo, dove mancava il giornalismo lei ha fatto un po' di aiuto al giornalismo, ma erano traduzioni, non erano nemmeno le sue opinioni, e questo è stato quello che l'ha poi fatta definire putiniana. Tra l'altro lei così nemmeno lo conosce, lei ha un figlio che vive negli Stati Uniti che ha 18 anni e lei non riesce nemmeno a fargli avere la cittadinanza russa, cioè, per dire, dice, se fossi davvero antiputiniana perlomeno mi darebbe una mano Putin, dice. Quindi questa è per fare il quadro. Per quanto riguarda il concerto, noi abbiamo fatto uno sforzo appunto di dare questo gesto, di riportarla in Italia. E questa cosa appunto la dovevamo fare a Milano, essendo in collaborazione con BioBlu, che avrebbe dato la visione, insomma, televisiva, e ci siamo visti rifiutare tre o quattro teatri che tra l'altro inizialmente invece erano anche interessati, poi però sono andati, cioè, perché magari conoscevano Risizza musicista eccetera, quando sono andati a digitare su Google hanno visto le frasi che vengono fuori, perché poi anche questo, cioè uno non è che va nemmeno poi a analizzare, legge la frase che è girata virale, e quindi se vedi vedi la putiniana è ovvio che già, anche se magari come t'andava bene insomma organizzare questo concerto, ci pensi due volte. Addirittura a un certo punto abbiamo trovato un teatro che aveva accettato di farlo e abbiamo fatto il contratto, ma anche qui in questo caso non farò il nome, ma si sono tirati indietro dopo pressioni del comune. E a quel punto siamo dovuti andare a finire a Sesto San Giovanni in uno studio televisivo. Per fortuna, appunto, avevamo il know-how, insomma, di una TV come BioBlu, e quindi abbiamo potuto realizzare questo concerto. E in tutto questo non vi dico lo stato d'animo. Noi eravamo in poche persone, insomma, a organizzare questa cosa. C'era l'angoscia anche di eventuali cose che potevano accadere durante il concerto, prima del concerto, a Valentina stessa. Quindi abbiamo dovuto organizzare anche un servizio d'ordine. Lei non lo voleva, perché poi è un tipo veramente così coraggioso. Ormai lei ora sta facendo un tour, sta attraversando tutta la Russia in autobus e fa un concerto ogni giorno. Cioè, lei finalmente ora dice anche lei: ho scoperto la Russia, perché appunto lei non la conosceva, la Russia, questa filo putiniana. E quindi poi invece il secondo concerto che abbiamo organizzato, come abbiamo creato un comitato ad hoc che si chiama Ponti di Musica, e finalmente è stata riportata Valentina a Venezia, perché ovviamente era quello il luogo della censura primaria, e quindi insomma volevamo un po' dare un dispiacere al direttore della Fenice, e questo è stato possibile grazie al Cassagredo, che è un palazzo, che è un hotel gestito da Lorenza Lain, che è una persona straordinaria, che addirittura durante le chiusure delle scuole, durante il lockdown, aveva aperto il Cassagredo per fare lezioni agli studenti in presenza.
Tu, scusa, se ti chiedo un'altra cosa, chiedo un attimo agli ospiti di pazientare, perché la questione poi dopo sfugge, no? Tu avevi intervistato anche quelle violiniste che erano state escluse dal concorso in quanto russe, cioè pure quella è un'altra cosa assurda, scandalosa. Insomma, mi puoi dare un accenno anche a questo aspetto, per favore?
Anche lì lo scandalo appunto è che io ho intervistato Lidia Kocharyan, che poi è una giovane violinista, questo era un concorso internazionale di violino a Gorizia, e lei vive a Bruxelles, anche lei insomma c'ha diciamo un passaporto russo, ma ha vissuto più che altro a Bruxelles. Tra l'altro, una ragazza giovane che dice: io sono abituata a suonare con ucraini, con americani, con israeliani, sono studenti, insomma, formati in un livello di questo tipo, con un linguaggio, perché la musica poi è un linguaggio a parte, veramente spesso non entrano in niente che riguardi la politica. E nel suo caso, anche lei in un'intervista mi ha detto che non era la prima volta che veniva censurata, che veniva cancellato un suo concerto, ma questa, quella di Gorizia, è stata la prima volta, cioè anche lì proprio da quadretto, da incorniciare, con la motivazione scritta, cioè dicendo: deve avere pazienza, non ce ne voglia, però data la sua cittadinanza lei non può suonare. Cioè, anche questo è una cosa incredibile, cioè perlomeno digli che non ti funziona il contatore. No, c'è proprio una cosa scritta, è una cosa che rimarrà. Quindi quella è stata, tra l'altro era, cos'era? Era maggio del 2022. Insomma, comunque era poco dopo, diciamo, l'inizio delle situazioni. E poi lì c'è stato un po' un movimento di opinione, per cui lei poi è stata rinvitata in Italia, non a Gorizia ma a Trieste, mi pare fosse Trieste, che poi l'hanno invitata l'estate stessa a fare un concerto.
Andrea, tu, se non ricordo male, insegni filosofia morale all'Università Statale di Milano, no? Come gliele spieghi queste cose ai giovani? E soprattutto, che pensano i giovani? Hanno idea di quello che sta succedendo? Hanno notizie, hanno contezza di queste cose?
No, allora, il primo punto da cui partire è il secondo. Cioè, tendenzialmente, ovviamente è una generalizzazione, però mediamente le nuove generazioni sono totalmente estranee alla scena, diciamo, politica nel senso più ampio del termine. Questo per molte ragioni, alcune del tutto comprensibili, legate al disgusto nei confronti, diciamo, di determinati personaggi, determinati atteggiamenti, eccetera, ma soprattutto purtroppo questo è strettamente legato al nesso perverso che c'è tra sistema mediatico e gioventù, cioè il modo in cui la maggior parte dei giovani che vive sulla, come dire, che vive un'esistenza prevalentemente virtuale, perché la prima cosa da cui bisogna partire è questa, cioè capire che per una generazione, diciamo dai 30 in giù, ok, la forma primaria di contatto col mondo è virtuale. La forma primaria, cioè tutto ciò che sanno e che ritengono essere reale è essenzialmente qualcosa che passa attraverso uno schermo. E questo è il dato di partenza. Dopodiché, rispetto a quello che passa da questo schermo, ci sono determinati, un certo numero di soggetti che hanno la forma del riflusso verso il privatismo, diciamo, io rinuncio alla sfera pubblica, fa schifo, mi ritiro nel privato, è un classico. Ma diciamo, purtroppo la componente che si mette a fare politica è pure peggio, perché aderiscono in maniera tipicamente, totalmente prona a quelle che sono gli stigmate e gli apprezzamenti che vengono proposti al mainstream, cioè le battaglie su cui si fa politica giovanile oggi sono nel 95% le medesime battaglie su cui possiamo trovare allineato il World Economic Forum o il così. Quindi questo è veramente un cambiamento epocale. Io devo dire che questo mi intimorisce molto, nel senso che io ho l'impressione, non è certamente la prima epoca, ma è un'epoca, la nostra, caratterizzata da un livello di conformismo vigliacco che è veramente, cioè qualcosa che io non ricordo nella mia gioventù, cioè è qualcosa di, questo sì, veramente nuovo, cioè un livello di conformismo vigliacco, cioè l'idea in cui mediamente la censura lavora molto meno di quanto lavori la autocensura, e l'autocensura lavora in maniera estesissima su un terreno già completamente dominato, rendendo difficile anche ciò che è banale. Si parlava prima della concessione delle sale, ma tu hai idea di quante volte io ricordo, nei casi in cui ero coinvolto in prima persona o di persone, amici, per discussioni pubbliche in cui la sala viene prima ammessa e poi ritirata?
Sì, anche io ricordo qualcosa.
Una la ricordo anche con te, tra l'altro. Esatto. Decine di volte è successo negli ultimi anni, decine di volte, cioè in cui prendi il contatto, sono interessati, dicono chi è, eccetera, e dopodiché la cosa viene ritirata. Ora, questo è un atteggiamento che, siccome nessuna di queste persone rischia la vita, okay? O rischia di essere gambizzati, è un livello di conformismo vigliacco stratosferico, esplosivo, qualcosa di veramente nuovo e veramente preoccupante. E questa è l'atmosfera in cui i totalitarismi crescono e mettono radici. Cioè, se noi andiamo a vedere come dire, soprattutto nell'ambito tedesco, le descrizioni dell'atmosfera in cui negli anni 30 i cittadini tedeschi cominciavano l'attività di delazione nei confronti dei piccoli commercianti ebrei, eccetera, eccetera, era esattamente questa roba qua. Era il fatto che gli avevano dato il titolo di potersi sentire migliori con pochissimo prezzo, e quindi a poter giustificare la propria vigliaccheria sentendosi degli eroi. Questa roba qua funziona benissimo ed è devastante, cioè qualunque cosa venga attivata in questo modo può provocare qualunque livello di abiezione.
No, tu hai citato il caso tedesco, no? Recentemente la Germania ha impedito a Varoufakis di tenere una conferenza sulla Palestina, doveva tenere un discorso, ma addirittura gli hanno impedito anche di partecipare in videoconferenza, cioè una roba completamente folle, è qualcosa che non si è mai visto nella storia recente, e addirittura quel medico palestinese che ha lavorato per Medecins Sans Frontières per 40 giorni a Gaza, voleva anche lui parlare della sua esperienza a Gaza, gli hanno impedito di parlare, l'hanno rimesso su aereo, l'hanno spedito via, e anche lui, se avesse parlato in videoconferenza, avrebbe rischiato una multa. E quando l'organizzazione ha mandato un documentario, un documento audio con video con la sua voce, hanno staccato la luce. Cioè, e pensiamo al caso Scurati, cioè, ma veramente, cioè, ma è nulla cosmico, no? Cioè, Pino, tu fai il giornalista da una vita, cioè, prima di essere un politico, sei un giornalista, hai lavorato con Giulietto Chiesa, ma tu hai memoria di una cosa del genere?
Sì, nel senso che questa cosa è nata in una certa area dell'Europa che è stata utilizzata come bastone nei confronti della Russia. E già da anni in Polonia e nei paesi baltici, oltre che in Ucraina, c'è un problema di libertà di espressione, di parola, perché lì hanno sostituito la memoria della Seconda Guerra Mondiale, che era in auge un tempo, con una memoria che, diciamo, accetta che si facciano delle celebrazioni di governo con degli SS, mentre chi magari fa una cerimonia per ricordare la Seconda Guerra Mondiale vicino a una statua di un soldato dell'Armata Rossa rischia l'arresto, e non per modo di dire, cioè ci sono stati numerosi arresti di questo tipo. Oppure ricordo anni fa proprio una persona che avevamo conosciuto assieme a Giulietto, un politico polacco che si chiama Mateusz Piskorski, che è stato arrestato con l'accusa di essere una spia dei russi solo perché stava organizzando una manifestazione contro l'imminente vertice della NATO che si doveva tenere a Varsavia. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa. È stato in prigione per 3 anni senza che ci fosse un processo. Queste tendenze un tempo erano di quell'area baltica che stava manifestandosi in questa russofobia, adesso stanno diventando l'ideologia ufficiale di tutta l'Unione Europea. Quindi il fatto che mi preoccupa è proprio perché ci sono i precedenti, sono precedenti recenti di 10 anni fa che stanno diventando qualcosa di più grande. E se tanto mi dà tanto, se non ci sono abbastanza resistenze da parte anche di una parte del mondo intellettuale nei confronti di questa tendenza, nel giro di breve tempo avremo la stessa situazione che c'è in Ucraina, partiti chiusi, intellettuali perseguitati, oppure una situazione paragonabile a quella della Lettonia, dove non si possono dire certe cose, non si possono proprio dire pubblicamente. Quindi questo sta portando a alterare profondamente i valori proclamati da una parte dell'Europa occidentale, ed è qualcosa in atto con una rapidità impressionante. In Germania chiunque esponga una bandiera palestinese per protestare contro il governo israeliano viene assimilato tout court a un terrorista e rischia l'arresto, l'incriminazione. E in Francia idem, non è che ci sia un bel clima per quanto riguarda le idee dissenzienti. In Italia forse c'è ancora qualche resistenza in più perché c'è una tradizione diversa anche del mondo cattolico rispetto ai temi della pace a livello internazionale, però vedo che gli argini si stanno rompendo molto rapidamente, per cui concordo, fanno ridere le prese di posizione che si organizzano tutte intorno alla questione Scurati, quando c'è una cosa molto più grossa che sta avvenendo a livello continentale e minaccia direttamente le nostre libertà. Essenzialmente il rischio è che si arrivi addirittura a una sottrazione di libertà per via semplicemente amministrativa, cioè una via poliziesca.
No, infatti a me imbarazza anche parlare del caso Scurati, perché veramente stiamo parlando del nulla cosmico. Secondo me lui è nulla cosmico come intellettuale ed è nulla cosmico il caso in questione. I fatti veramente preoccupanti sono quelli che abbiamo detto e quelli che dicevi tu recentemente, cioè noi anziché democratizzare l'Ucraina abbiamo ucrainizzato praticamente l'intera Europa. Io ricordo quando ci sono state le liste di proscrizione del Corriere della Sera, nel quale sono state inserito anch'io, si criticava Alberto Fazzolo per aver detto che in Ucraina erano stati ammazzati 80 giornalisti, no? Quelli del Corriere della Sera hanno detto, dice, no, non mi ricordo chi ha detto, è una fake news, sono solo 40, cioè come per dire 40 giornalisti morti e ammazzati vanno bene, 80 sono troppi, no? Recentemente il Parlamento canadese, no, che prima cioè la Canada è stato citato prima da Berenice, no, che teoricamente sarebbe il tempio, no, del mondialismo, il tempio del volemose bene, dell'inclusività, ha fatto un'ovazione a un SS, no, Jaroslav Unka, che è arrivato lì, questo vecchietto di 90 e passa anni, l'hanno portato lì nel Parlamento, nessuno sapeva niente, ovazione, c'era addirittura una borsa di studio all'università di Alberta, poi si è scoperto che questo era un nazista, un SS, e addirittura politico ha detto, dice sì, va bene, ma se uno è un SS non è necessariamente un nazista, cioè cose veramente folle. Per fortuna alla fine si è dimesso il presidente della Camera canadese Anthony Rota, che praticamente ha pagato al posto di Trudeau, insomma. Ma questi sono fatti gravissimi. Io pure a Teleragione ogni tanto ne tiro fuori qualcuno di strade dedicate a nazisti in Ucraina, e poi ecco, in Italia si parla di fascismo, insomma, veramente è ridicolo. Comunque niente, io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i nostri ascoltatori. Anche domani il talk sarà condotto dal sottoscritto. Io devo dire che è un'impresa ardua, cioè se lo fa Francesco sembra tutto molto facile, ma mettere insieme il talk non è una faccenda di poco conto. Io spero che vi sia piaciuto ugualmente, e vi invito come sempre a sostenere le nostre iniziative, le nostre attività, i nostri programmi. Noi purtroppo non abbiamo gli spazi che hanno a disposizione gli altri, abbiamo solo la carboneria di cui diceva prima giustamente Berenice, noi ci rimangono le sentine del web, ma non di meno alla fine noi crediamo nella forza delle idee che camminano con le loro gambe. Ringrazio Andrea Zoc, ringrazio Pino Gabras, ringrazio la carissima Berenice che parla poco e fa sempre tanto. E grazie a tutti voi, ci vediamo domani. Una buona serata e una buona cena.
Ciao, grazie a te, buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.